Ieri abbiamo seguito la complessa, a volte anche faticosa, argomentazione cartesiana a sostegno dell'esistenza di Dio. Abbiamo detto, più volte insistito su questo punto, perché mi sembra dirimente, che non si tratta tanto per Cartesio in questa sede, quantomeno, di giustificare il Dio personale della tradizione religiosa, non è quella la questione per lui. Il problema è che lui sta cercando di dimostrare un criterio di verità ultimo che possa garantire la conoscenza in generale. Nel momento in cui arriva a dimostrare l'esistenza di Dio, cioè in cui sostiene, crede quantomeno, abbiamo visto che la cosa non è senza ombre, ma insomma lui crede di essere arrivato alla conclusione che Dio esiste in modo certo e Dio esiste come entità buona e che non inganna, allora a questo punto io posso essere certo della mia conoscenza. A questo punto ho una garanzia del fatto che ciò che posso indagare secondo certe regole corrisponda a verità. A questo punto però è sensato tornare a riflettere sul processo della conoscenza osservare degli aspetti che avevamo trascurato e che diventano invece fondamentali da questo momento in avanti per capire come funziona anche lo stesso processo proprio della conoscenza dal punto di vista addirittura fisiologico. Per Cartesio conoscere è un processo che ha molto più a che fare con l'intelletto che con la sensazione. Cioè, il procedimento della conoscenza è un procedimento razionale. L'abbiamo già visto questo all'opera, quando già dalle regole, poi nel discorso e poi nelle meditazioni, cioè il processo del conoscere è un processo di guida dell'intelletto, di guida della ragione, non di processo di astrazione dalle sensazioni. La cosa è manifesta nella seconda meditazione, in un esempio famosissimo che molti di voi hanno già incontrato, quelli che avevano deciso, e ce ne sono parecchi, di portare la seconda meditazione all'esame, effettivamente è un esempio classico, molto conosciuto, però dato che non sempre è chiaro perché c'è quell'esempio lì e qual è lo scopo, tanto vale riprenderlo anche per ad uso di coloro che invece non lo conoscano ancora. L'esempio è quello del pezzo di cera. Cartesio dice, ho qui davanti a me un pezzo di cera tratto dall'alveare. Non ha ancora perduto la dolcezza dei fiori da cui è stato raccolto. Notazione simil-poetica per dire è proprio un pezzo di cera autentico nella sua concretezza di oggetto preso dall'alveare con odore, consistenza, gusto, tutte le caratteristiche possibili di un pezzo di cera grezzo, diciamo così. La figura, la grandezza, il colore, le sue apparenze sono manifeste, lo vedo, lo sento. Le sensazioni testimoniano che è un oggetto con certe caratteristiche, è duro, malleabile e se lo percuotete produrrà un certo suono. Insomma, sono presenti in esso tutte le cose che possono far distintamente conoscere un corpo, tutte le proprietà che mi sembrano caratteristiche distintive di quel corpo lì. Ha un certo aspetto, una certa figura, un certo profumo, certe caratteristiche apparentemente proprie di quel corpo. Ma ecco che mentre parlo lo si avvicina al fuoco, svanisce quel sapore che ancora gli restava, svapora l'odore, si cambia il colore, si perde la forma, aumenta la grandezza, diviene liquido, si scalda, lo si può toccare appena e benché lo si percuota non produce più suoni. Ci si chiede, resta ancora la stessa cera dopo questo cambiamento? Abbiamo il pezzo di cera, lo mettiamo vicino al fuoco, questo pezzo di cera diventa tutto diverso da come era prima, ma noi continuiamo a dire che è quel pezzo di cera. solo che prima non era stato scaldato, adesso è stato riscaldato. Ma allora quali erano i criteri con cui definivamo la cera prima, che ci consentono di dire anche adesso che è il pezzo di cera? È tutto cambiato. Ora, il punto è che neanche prima, neanche all'inizio, noi conoscevamo il pezzo di cera tramite la percezione. La percezione della cera non è una visione, un contatto, un'immaginazione, e non lo è mai stato, sebbene prima lo sembrasse, ma è unicamente, la percezione della cera, un'ispezione dello spirito. Cioè, la percezione dell'oggetto non è mai semplicemente la registrazione di dati percettivi, è una combinazione, una costruzione intellettuale. Noi conosciamo gli oggetti tramite l'intelletto, non tramite i sensi, altrimenti non li chiameremmo oggetti. È con l'intelletto che costruiamo l'immagine dell'oggetto, non è mai un'immagine puramente sensibile, cioè non è quel che sostenevano gli empiristi antichi, grezzamente gli atomisti, dicevano parte dall'oggetto un flusso di atomi particolari, sensibili e sottili, una specie di, immaginatela come una specie di, che ne so, di guaina che assomiglia, no? che copre l'oggetto e che si stacca dall'oggetto e colpisce fisicamente il nostro occhio. E ecco che imprime l'immagine. No, l'immagine non è quella roba lì, l'immagine è qualcosa che, la rappresentazione è qualcosa che implica la nostra attività intellettuale. E che costruiamo, cioè, non semplicemente che troviamo nei sensi. I sensi ci forniscono stimoli, ma è il nostro intelletto a conoscere l'oggetto, non semplicemente i sensi. Quindi la percezione, la stessa percezione è unicamente un'ispezione dello spirito, che può essere imperfetta e confusa come la prima, quando pensavo che il pezzo di cera fosse oggettivamente, di per sé, duro e poi ho scoperto che invece era molle, che era solido e invece poi ho scoperto che era liquido, che era profumato e poi ho scoperto che non lo era più, eccetera. Oppure chiara e distinta come adesso, che ho capito che il pezzo di cera è lo stesso e corrisponde ad un oggetto, ad una certa estensione, ad un certo corpo che può presentarsi sotto forme diverse. A seconda che io faccia maggiore o minore attenzione alle cose che sono in esse e di cui essa è composta. A seconda di come io faccio attenzione, rifletto sulla percezione, capisco meglio, ho una percezione più chiara e distinta o più confusa, ma in tutti i casi è essenziale l'intervento dell'intelletto. La conoscenza non è mai pura registrazione del dato percettivo. Il dato percettivo è costruito, è in qualche modo combinato dall'intelletto, ed è questo che è qualificante. Nei principi di filosofia si dà una definizione della percezione che in parte chiarisce questo problema e che anche ci aiuterà, verrà poi richiamata nelle passioni dell'anima. Le percezioni sensibili, dice il principio, quello scritto in corsivo, poi la parte invece in tondo è la spiegazione, l'argomentazione che Cartesio fornisce. I principi di filosofia funzionano così, sono una specie di catechismo filosofico, servono per le scuole, ci sono i principi proprio enunciati e poi c'è un'argomentazione, una spiegazione. Sono pensati in funzione didattica. Allora, in questo principio, che è il terzo della seconda parte, si dice: le percezioni sensibili non ci insegnano che cosa sono le cose in se stesse, ma ciò che è utile o nuoce alla vita umana. La percezione, nel senso qui non della conoscenza legata alla percezione, ma il puro fatto della percezione, cioè il fatto che io ricevo un qualche stimolo dall'esterno, e lo elaboro come percezione sensibile, Ecco, questo fatto della percezione non mi dice nulla su che cos'è la cosa. Quel che mi dice è se questa cosa, questo oggetto, è utile o nocivo alla mia vita. Cioè, la relazione che stabilisce tra il soggetto e l'oggetto la percezione è una relazione di tipo pragmatico, non teorico, non conoscitivo. Prego.
Quindi la percezione sensibile lavora in termini di utilità, quella razionale in termini di verità e falsità.
Esattamente. Cioè il dato percettivo dei sensi funziona per, come dire, mi mette in relazione immediata con gli oggetti e mi stimola a, secondo meccanismi di attrazione e repulsione. Invece l'elaborazione intellettuale funziona in termini di verità e falsità. Le percezioni sensibili vanno rapportate solo a questa unione del corpo umano con lo spirito. Le percezioni sensibili dipendono dal corpo, non esclusivamente dall'intelletto, cioè un intelletto disincarnato non ha percezioni sensibili. I sensi sono un fatto corporeo, fisico, fisiologico e sono ciò che mi mette in relazione con gli oggetti esterni. Quindi le percezioni sensibili hanno a che fare con quell'unione particolare di anima e corpo che è l'essere umano. Ci mostrano di solito, tramite quell'unione, almeno ciò in cui i corpi possono giovare o nuocere. E mai, se non raramente, per caso, possono insegnarci come le cose sono in se stesse. Cioè può anche capitare che una percezione sensibile ci dica come qualcosa è davvero in se stessa. Però tutto sommato è un effetto secondario, epifenomenico, non è quello il suo scopo. La percezione funziona e serve a darci indicazioni di utilità e danno, sapere orientarci ai fini della vita, nel mondo delle cose. La conoscenza invece, che ha a che fare con la verità e falsità, è opera dell'intelletto e sta da un'altra parte, funziona in un altro modo. Ed è quella che si pone il problema di come le cose sono in se stesse. E abbiamo visto, è difficile dire che le cose siano come ci sembrano a seconda della percezione. Perché, per esempio, la cera ora è dura, ora è molle. Allora, il fatto che la cera sia dura e molle è significativo dal punto di vista della mia relazione con la cera in termini di utilità. Ma non è così significativo dal punto di vista della conoscenza intellettuale, perché è una proprietà che può esserci o non esserci, non è qualificante. Il problema di com'è la cera in se stessa, di come sono i corpi in se stessi, è un problema che si pone sul piano della conoscenza intellettuale. Qual è allora la natura dei corpi? Cioè, dal punto di vista della conoscenza intellettuale, posto che io non posso prendere per buone le percezioni che mi dicono che un corpo è colorato, caldo, tutte quelle cose lì, perché abbiamo visto che ora è così, ora non lo è più, e comunque quel dato percettivo non ha un rapporto con la verità e falsità della cosa in se stessa. La natura della materia, cioè la natura del corpo, in generale, dice sempre nei principi di filosofia, non consiste nell'essere una cosa dura o pesante o colorata o che tocca in qualche altro modo i sensi, ma soltanto nell'essere una cosa estesa, in lunghezza, larghezza e profondità. Cioè l'unica caratteristica propria del corpo è l'estensione. L'unica caratteristica che l'intelletto coglie come propria della corporeità è occupare uno spazio, essere esteso. Nelle tre dimensioni, perché Cartesio ha una testa euclidea, cioè ragiona nei termini dello spazio della geometria euclidea. Allora, noi con l'intelletto conosciamo che cos'è il corpo nei termini dell'estensione. Quella stessa estensione occupata, no, cioè quello stesso corpo che era solido come c'era, diventa liquido come c'era, modifica la sua figura, ma occupa sempre una certa estensione, ed è l'intelletto che lo riconosce come lo stesso corpo, non è la sensazione. Che cos'è allora questa materia, questa cosa estesa? Proviamo a ragionare su questo. La cosa estesa, la materia, è l'estensione di cui si occupa la geometria. Abbiamo visto già che Cartesio ha grande fiducia nella matematica e nella geometria, cioè è quella una buona conoscenza, un buon modello di conoscenza. Allora, se possiamo pensare la materia nei termini in cui la pensa la geometria, siamo sulla buona strada, perché quella è una buona conoscenza, una conoscenza salda, solida, trasparente. E lui dice esplicitamente che non conosco alcun'altra materia delle cose corporee all'infuori di quella in tutti i modi divisibile, figurabile, mobile, che i geometri chiamano quantità e prendono come oggetto delle loro dimostrazioni, e che non considero assolutamente alcune in se stessa all'infuori di quelle divisioni, figure e movimenti, e che nulla di esse ammetto per vero che non sia dedotto in modo così evidente da quelle comuni nozioni, della cui verità non possiamo dubitare, in modo da presentarsi come una dimostrazione matematica. Le comuni nozioni da cui parto sono quelle dell'estensione, l'estensione nelle tre dimensioni. Figure, movimenti sono articolazioni dell'estensione. Io a quello faccio riferimento. L'unica materia a cui posso pensare è quella lì, una materia infinitamente divisibile, rappresentabile secondo il modello della rappresentazione geometrica. Perché se l'unico elemento, l'unica caratteristica della corporeità, della materia, è l'estensione, allora funziona benissimo la rappresentazione geometrica, che è esattamente una rappresentazione basata sull'estensione. Allora, perché però questi corpi, cioè cosa succede quando noi entriamo in contatto con i corpi che non vediamo solo come estesi, ma li percepiamo in qualche modo caratterizzati da altre proprietà, per esempio dal colore? Quando noi entriamo in contatto con un oggetto, guardiamo il tavolo, non lo vediamo semplicemente come una superficie stesa, lo vediamo come una superficie stesa che possiede un certo colore, la sedia, il mobile, lo schermo e tutto il resto. Dice Cartesio, quando diciamo di percepire i colori negli oggetti, è lo stesso come se dicessimo di percepire qualcosa negli oggetti, che invece ignoriamo che cosa sia, ma da cui si produce in noi stessi una sensazione molto chiara e perspicua che viene chiamata sensazione del colore. Cioè, quando diciamo che noi percepiamo un colore, di fatto diciamo solo che quell'estensione, quel corpo esteso, ha una qualche caratteristica che non sappiamo qual è, che noi percepiamo come colore. Non è poi così diverso dallo studio della sensazione condotto dalla psicologia empirica, cioè ci sono delle frequenze nello stimolo che vengono registrate in un certo modo da noi. Certo, c'è un contributo da parte nostra al fatto che noi vediamo il colore e non invece un'altra cosa, cioè per come siamo fatti noi che vediamo il colore in un certo modo, e tanto che non sui colori, però per esempio sulle dimensioni degli oggetti, la mia rappresentazione, essendo miope, è diversa da quella di una persona che veda bene, per esempio. Un daltonico vede i colori in modo diverso. In ogni caso, però, ci sarà nell'oggetto un qualche cosa, una qualche caratteristica che non so che cosa sia e che si dà alla nostra percezione come quel determinato colore. Ma la percezione non mi dice nulla rispetto a com'è l'oggetto in sé, mi dice solo che c'è qualcosa nell'oggetto che provoca in me la sensazione del colore. Quindi noi abbiamo un mondo, studiamo degli oggetti che sono esclusivamente corpi estesi. Non possiamo dire nient'altro, tutte le altre proprietà che ricaviamo dalla nostra esperienza sono in realtà proprietà che ci dicono solo che questi corpi hanno qualche caratteristica che non conosciamo davvero. Quello che noi possiamo dire con certezza, l'intelletto ci guida a dire con certezza, è che i corpi sono estesi. Quindi questo mondo, l'insieme della sostanza corporea, non ha alcun limite nella sua estensione, è tutta estensione, infinita estensione. La materia, la cui natura consiste nell'essere una sostanza estesa, occupa in generale tutti gli spazi immaginabili. Il mondo è materia, il cosmo, l'universo è materia. È una concezione, e questa la base di quella che è nota come la posizione del meccanicismo cartesiano. Cartesio pensa che il mondo sia una macchina, costituita da materia, e la materia è in movimento. Perché è in movimento? Perché Dio l'ha spinta all'inizio. Cioè Dio ha impresso un movimento, la creazione consiste nell'esserci questa materia dove prima non c'era nulla, è stata costruita, creata la materia che pure estensione, è stata data una spinta a questa pura materia in estensione. Questa spinta iniziale è sufficiente, secondo Cartesio, a giustificare tutta la creazione del mondo, dalla creazione del sistema solare alla creazione degli esseri umani, degli animali, degli oggetti sul mondo, nel mondo e così via. Con un sistema abbastanza complicato che lui racconta anche nel discorso sul metodo, facendo finta che sia un ragionamento ipotetico. Questo perché lui l'aveva scritto il trattato sul mondo come se fosse qualcosa di realistico, cioè come se fosse davvero una descrizione di come il mondo si è creato e costruito. Dopodiché arriva ne viene fuori anche ovviamente una concezione eliocentrica, e poi viene fuori la condanna di Galileo. Cartesio, che è un uomo molto prudente, prende il manoscritto del mondo, lo mette in un cassetto e lì lo fa riposare. Quando racconta questi suoi studi nel discorso sul metodo, la racconta come se fosse una favola, come se fosse una possibile ipotetica costruzione, un modello di creazione del mondo, non come se fosse davvero quello che crede lui, insomma, in modo da cautelarsi e mettersi al riparo da eventuali accuse. L'idea però è esattamente questa, cioè la materia in movimento è sufficiente a spiegare tutto. Si creano dei vortici, i vortici creano aggregazione, secondo le leggi della meccanica tutto si può spiegare. Il mondo è una gigantesca macchina, è stata messa in moto inizialmente, dopodiché Dio stesso è soggetto alle leggi che lui ha posto, cioè lui sono leggi arbitrarie, perché le ha volute Dio, che il movimento rispondesse a certe regole lo ha stabilito Dio, però una volta che le ha stabilite sono così e non può cambiarle, capite che è anche un bel paradosso rispetto all'onnipotenza di Dio. Cioè Dio è onnipotente, ma non è che può fare sì che un giorno si sveglia e dice adesso la legge di gravità non vale più. Non può perché? Perché è lui stesso, intanto perché il concetto di un bel momento Dio cambia idea non si pone, perché Dio è eterno e quindi il problema del tempo già non si pone, la questione che possa cambiare idea. Dio pensa quello che pensa da sempre, in eterno. E ha stabilito che va così e che va bene così, e a questo punto tutto deve funzionare così, e il mondo funziona secondo delle leggi che hanno una validità assoluta universale. Ecco perché si può studiare la meccanica, studiare il movimento e così via. Perché questa materia funzioni, perché funzioni questa concezione, ovviamente se la materia è ovunque, occupa tutti gli spazi immaginabili, vuol dire che nella concezione dell'universo cartesiano non esiste il vuoto, non può esistere il vuoto, perché la materia è estensione, occupa tutti gli spazi immaginabili, non è ammissibile che si assuma il vuoto, dice Cartesio nei principi, ossia qualcosa in cui non c'è assolutamente nulla, è così che intende il vuoto. Il vuoto come negazione della materia. Se la materia occupa come estensione tutti gli spazi immaginabili, non può esistere il vuoto. Il vuoto, inteso secondo l'uso filosofico, quindi non considerato come assenza di un corpo, ma per esempio presenza dell'aria, questo è ovvio, non è quel concetto rozzo di vuoto che ha in mente Cartesio. Il vuoto, come, inteso come ciò in cui non c'è affatto sostanza, è chiaro che non può esserci, per il fatto che l'estensione dello spazio non differisce dall'estensione del corpo. Il corpo è l'estensione, la corporeità è la caratteristica dello spazio. Non c'è spazio che non sia estensione e quindi materia. Per il solo fatto che un corpo è esteso in lunghezza, larghezza e profondità, concludiamo esattamente che è una sostanza, poiché assolutamente ripugna che l'estensione sia estensione di nulla. Estensione vuol dire estensione di qualcosa, non ci può essere un'estensione di vuoto, quindi non è concepibile il vuoto come assenza di sostanza estesa, non è concepibile il vuoto come una sorta di spazio vuoto, perché l'idea di spazio è l'idea dell'estensione. Quindi abbiamo una concezione dell'universo fisico, che è estremamente peculiare, no? Perché abbiamo un universo tutto pieno, materia ovunque, materia che segue le leggi della meccanica volute da Dio. Nel mondo, nel Trattato del Mondo, che risale grosso modo al 30-33, quello che Cartesio non pubblica, concepiamo la materia come un vero corpo perfettamente solido che riempie allo stesso modo tutte le lunghezze, larghezze e profondità del grande spazio. Cioè è l'estensione, perché abbiamo detto i corpi sono estesi in lunghezza, larghezza e profondità, l'estensione è quella cosa lì. Come se tutto l'universo fosse occupato da questa materia sempre ovunque presente. È una materia, avevamo già accennato, infinitamente divisibile. Non ci sono atomi, non ci sono parti indivisibili per loro natura. Perché? Perché la materia è tutta estensione. E l'estensione è sempre concepibile come qualcosa che può essere ulteriormente divisa. E l'estensione è lo spazio geometrico. Lo spazio geometrico non ha delle unità ultime, può sempre ancora essere idealmente suddiviso. Quindi abbiamo un universo costituito da una materia estesa, non esiste il vuoto e non esistono atomi, non esistono parti indivise. È una materia, però, dicevo prima, che non è una materia statica, è una materia in movimento. Il mondo è stato creato attraverso un movimento, una certa quantità di movimento, che è stata impressa all'inizio dei tempi, nel momento della creazione. Noi abbiamo notato, ripercorre le fasi di argomentazione, che tutti i corpi che compongono l'universo sono fatti di una stessa materia, che è divisibile in ogni sorta di parti, è già divisa in molte che sono diversamente mosse e i cui movimenti sono in qualche modo circolari. Questo è un pezzo dell'argomentazione che non vi ho raccontato esplicitamente. I movimenti che vengono impressi alla materia sono movimenti che costruiscono dei vortici, cioè dei movimenti circolari, che consentono l'aggregazione delle parti della materia in corpi attraverso appunto questa specie di movimento circolare. E c'è sempre un'uguale quantità di questi movimenti nel mondo. Cioè la quantità di movimento complessivamente presente nel mondo è sempre costante. È quella che è stata impressa da Dio all'inizio dei tempi, non può cambiare perché è la spinta di Dio, e quindi rimane, è eterna, immutabile. Non è come così la spinta che posso dare io che a un certo punto si ferma. Si ferma, però si trasmette ad altro come altro movimento. La quantità complessiva del movimento è sempre la stessa. Dice, non abbiamo potuto determinare nello stesso modo quanto sono grandi le particelle in cui questa materia è divisa, né qual è la velocità con cui si muovono, né quali circoli descrivono. Cioè il dettaglio della spiegazione è manchevole, non riusciamo a spiegare proprio tutti i particolari, ma il concetto generale deve essere questo. Con l'intelletto io definisco che il mondo è estensione, che è materia in movimento, che questo movimento è costante nel tempo, che come dire, stabilisco con l'intelletto una sorta di cornice generale. E attenzione, a questo punto, quella esperienza che avevo escluso all'inizio rientra. Perché io con l'intelletto stabilisco una cornice generale. Ma all'interno di questa cornice generale le cose avrebbero potuto essere ordinate da Dio in molti modi diversi, nel particolare. Ed ecco perché a questo punto diventa utile la sensazione. Perché la sensazione mi dice in che modo particolare quella singola cosa poi funziona. Com'è che viene realizzata quel singolo aspetto della realtà. E allora lì devo fidarmi della sensazione. Ecco perché siamo ora liberi di supporre quello che vorremmo, purché tutte le cose che ne saranno dedotte si accordino interamente con l'esperienza. Siamo nella condizione di poter creare dei modelli di interpretazione della realtà. Cioè la fisica può muoversi, lo studio del mondo, della fisica, può muoversi attraverso modelli. Non necessariamente attraverso descrizioni empiriche, non soltanto attraverso elaborazione intellettuale. L'elaborazione intellettuale deve fornire dei modelli le cui conseguenze si accordano con l'esperienza, che è una concezione estremamente moderna della scienza. La scienza può procedere attraverso modelli teorici le cui applicazioni, conseguenze pratiche siano in accordo con l'esperienza. Se il modello teorico mi dice che i corpi si muovono in un certo modo e constato che i movimenti dei corpi potrebbero effettivamente essere spiegati in quel modo, allora è un buon modello. Se invece il modello mi dice che certi movimenti andrebbero spiegati, cioè dovrei aspettarmi certi movimenti, perché questi movimenti non ci sono o sono contrastanti, allora quello non è un buon modello. Pensate a quello, alla riflessione sulla modellizzazione che era implicita nella rivoluzione astronomica, che è accaduta mica poi tanto tempo prima di quelli scritti. L'idea cioè che presente in Copernico che il suo sia un modello di interpretazione del movimento degli astri più efficace dei modelli precedenti, perché più semplice dal punto di vista matematico. Ricorderete l'ipotesi geocentrica, cioè la Terra al centro e tutti i pianeti che si muovono, con lo sviluppo dell'osservazione astronomica aveva creato una quantità di problemi matematici pazzeschi, perché i movimenti che si osservavano erano movimenti bizzarri. A un certo punto accadeva che certi corpi celesti, per esempio, sembrassero tornare indietro, cosa questa assolutamente anomala. E per riuscire a spiegare allora questi movimenti retrogradi si creavano dei modelli complessissimi di epicicli, cioè c'è un movimento del pianeta intorno alla Terra, però intorno a questa orbita principale ci sono degli altri cerchi che il pianeta percorre e che apparentemente allora giustificano questo movimento che sembra un movimento retrogrado. i calcoli matematici erano diventati complessissimi. A questo punto Copernico propone una modellizzazione diversa. Proviamo a spostare il punto di vista, proviamo a calcolare questi movimenti come se il Sole fosse fermo e facciamo muovere anche la Terra, e improvvisamente questi calcoli risultano semplificati, perché quei movimenti apparenti vengono adesso giustificati senza troppi problemi. È un modello che può andare meglio d'accordo con l'esperienza. Allora Cartesio dice: ci sono molti modi con cui possiamo interpretare la fisica, possiamo inventarci modelli diversi, perché Dio potrebbe, una volta appurato che c'è estensione, non c'è il vuoto, e la materia è infinitamente divisibile, queste sono concezioni a cui arriviamo con il puro lume della ragione e sono incontrovertibili secondo Cartesio, una volta appurate però queste cose molto generali, ecco che invece tutto il resto, cioè come funziona davvero, possiamo proporre dei modelli diversi, a volte anche alternativi, purché non contrastino con la nostra esperienza, purché l'esperienza confermi le conseguenze che derivano da questa modellizzazione. Non mi sembrava che ci fosse... No. Ok. Quali sono... com'è l'universo che si è immaginato Cartesio? Vi ho già detto, è un universo che si muove, perché c'è Dio che lo muove, Dio è la prima causa del movimento, conserva sempre la stessa quantità di movimento nell'universo. Perché? Perché Dio all'inizio dei tempi ha creato la materia insieme al movimento e alla quinta. E ora, per il suo solo concorso ordinario, cioè non fa niente di straordinario, non interviene a variare l'ordine del mondo, semplicemente continua ad essere lui e quindi continua ad essere anche il mondo, conserva tanto di movimento e di quiete in tutta la materia quanto allora venne a posto. C'è una sorta di eternità. Dio crea il mondo, e quindi il mondo ha un inizio, ed ha un inizio con una certa quantità di movimento, una certa quantità di materia, e quello resta nel tempo, senza che Dio intervenga più a modificare il mondo. Non c'è bisogno che venga ad aggiustare le cose, il miracolo è escluso. C'è solo un mondo che ha avuto un inizio, ma che adesso sta per conto suo. Capite che in questa considerazione del mondo Dio a questo punto diventa un'ipotesi che possiamo anche di cui possiamo anche fare a meno, nel senso che ho detto che Dio ha creato il mondo, ho detto che gli ha impresso il movimento, dopodiché però io la fisica la indago in modo completamente autonomo rispetto a Dio, perché una volta fatta quella cosa lì, Dio non c'entra più nulla. Perché Dio mantiene la quantità costante di movimento nell'universo? L'abbiamo già detto, perché Dio opera in modo massimamente costante e immutabile, non è che può cambiare idea.
Allora è anche buffo vedere come prima mette in dubbio assolutamente tutto, poi addirittura si sbilancia nel dire come è stato creato, come lo mantiene,
certo.
Senza più...
E non c'è più dubbio perché c'è Dio. E quella l'importanza di tutta quella discussione estremamente astratta che abbiamo cercato di seguire ieri. Nel momento in cui io dico Dio mi garantisce la veridicità di quello che io conosco col mio intelletto, con il mio lume naturale, in modo chiaro e preciso, è fatta. Procedo con la mia costruzione intellettuale e so e ho la garanzia che sia così. È impressionante, sì, cioè, no, questo gran dubbio che poi diventa invece una, come dire, una sicurezza assoluta, perché ho dalla mia il fatto che Dio esiste, Dio è buono. Dio diventa la chiave di volta, la garanzia della veridicità delle conoscenze. Però Dio può, come dire, essere fondamentale per la veridicità delle conoscenze dal punto di vista epistemologico, però non intervenire nella costruzione del mondo, cioè appunto il miracolo escluso, il mondo procede secondo le sue proprie leggi. quali sono queste leggi? Nei principi di filosofia Cartesio ne elenca tre. Ovviamente non sono rilevanti dal punto di vista, come dire, non è importante ricordarle nel dettaglio, ma è per capire che tipo di universo viene descritto. La prima legge della natura dice che ciascuna cosa conserva sempre il medesimo stato in cui si trova, e così ciò che una volta si muoveva continua sempre a muoversi, è la legge di inerzia. Ogni corpo resta nel proprio stato, tende a restare nel proprio stato. Seconda legge della natura, ogni movimento è per se stesso rettilineo e perciò le cose che si muovono in senso circolare tendono sempre ad allontanarsi dal centro del circolo che descrivono. La forza centrifuga, perché il movimento naturale è un movimento rettilineo. Terza legge, allorché un corpo incontra un altro più forte, non perde nulla del suo movimento, ma incontrandone uno meno forte perde tanto di movimento quanto ne trasmette all'altro. Un corpo, pensate ad una pallina scagliata contro un muro, no? Un corpo che ne incontra uno più forte cosa fa? Rimbalza, torna indietro conservando il suo movimento. Se invece il muro non è un muro ma è un'altra pallina, il colpo trasmette parte del suo movimento all'altro oggetto. È evidentemente una legge che serve a Cartesio, perché così può sostenere che la quantità del movimento resta costante. Sappiamo che non è così, cioè voglio dire, la fisica di Cartesio è tutta sbagliata dal punto di vista della fisica, però a noi interessa capire che razza di mondo ha in mente. Perché? Perché in questo mondo, poi, tra leggi della fisica, c'è il nostro corpo. Ed è il rapporto tra la mente e il corpo che è in gioco nella questione delle passioni dell'anima, a cui ci stiamo progressivamente avvicinando. Il corpo è un oggetto estremamente interessante e importante, secondo Cartesio, che merita grandissima attenzione. Cartesio sviluppa un'indagine attentissima, maniacale quasi, del corpo umano. Vi accennavo all'inizio che Cartesio ha degli interessi e delle conoscenze di tipo schiettamente medico. I suoi contemporanei, le lettere sono interessanti, i suoi contemporanei gli scrivono per chiedergli dei rimedi contro un mal di testa, contro malanni vari, perché insomma lui era convinto anche proprio di saper dare delle prescrizioni, convinto che questo sia un lavoro di importanza fondamentale. Ecco. In un trattato di descrizione del corpo umano, che è molto interessante, che se non ricordo male, anche questo non ha compiuto, ma che poi è stato pubblicato, postumo, dice: non vi è nulla a cui ci si possa dedicare più fruttuosamente che cercare di conoscere se stessi. Principio che potremmo mettere anche all'inizio della sua riflessione teorica, se ben guardate, perché anche in quel caso si è parlato del fatto che tutta la conoscenza deriva da questa prima mossa introspettiva, no? Io metto in dubbio tutto, mi guardo però dentro e trovo che io esisto. Anche in quel caso, cioè Cartesio dice sempre, no? Vi racconto come ho fatto io, vi racconto il metodo che ho usato io, parte sempre da se stesso. Quindi in questo senso è un principio generale per Cartesio, ma qui lo applica proprio all'indagine di se stessi, anche nel senso dell'indagine del proprio corpo, cioè della propria corporeità, della propria materialità di oggetto fisico all'interno di quell'universo fisico che abbiamo grosso modo descritto fino a qui. L'utilità che deve attendersi da questa conoscenza di se stessi non riguarda solo la morale, come a molti sembra a prima vista. Cioè non soltanto conoscersi dal punto di vista morale è importante, ma in particolare anche la medicina, cioè importante anche per quel che riguarda la medicina, nella quale credo si sarebbero potute trovare molte prescrizioni certissime, sia per guarire che per prevenire le malattie, e perfino per ritardare il corso della vecchiaia, se ci si fosse sufficientemente applicati a conoscere la natura del nostro corpo e non si fossero attribuite all'anima le funzioni che non dipendono se non dal corpo e dalla disposizione dei suoi organi. Cioè, se avessimo studiato per bene il corpo, avremmo capito un sacco di cose di come funziona il corpo e questo ci avrebbe permesso già di sviluppare una medicina estremamente più utile e più produttiva di quella che, di cui disponiamo, dice lui, medicina che, attenzione, dovrebbe servire a guarire e prevenire le malattie e perfino a ritardare il corso della vecchiaia. L'idea che la medicina possa prevenire le malattie non è banale, perché la concezione tradizionale della medicina era di, come dire, lasciar fare alla natura il suo corso. Il medico era quello che aiutava il corpo a reagire al morbo, alla malattia. Nel momento in cui il malato avesse superato un certo stadio e quindi non reagisse più, addirittura il medico aveva il compito di ritirarsi e di lasciare che la natura facesse il suo corso. Cioè, c'è un'idea di, come dire, rispetto della naturalità degli eventi. Qui siamo invece in un mondo meccanicistico in cui il corpo è una macchina e allora il medico può aggiustare la macchina, può aggiustarla, può revisionarla, può sistemarla in modo che la macchina duri di più, duri più a lungo. Quindi la medicina non è solo medicina nel senso di cura della singola malattia, ma anche prevenzione della malattia stessa. C'è anche quest'idea poco prima in Francesco Bacone, ma è una cosa abbastanza recente nella storia della medicina. Visto che il problema per cui non si è sviluppata una buona medicina è, l'abbiamo appena visto, il fatto che non abbiamo capito qual è la natura del corpo e quali funzioni vanno attribuite al corpo e quali vanno attribuite all'anima, allora il suo compito, il compito che lui si assume in questo ambito, è di spiegare in modo tale tutta la macchina del nostro corpo che non avremo motivo di pensare che la nostra anima, che suscita in esso i movimenti, che non sperimentiamo essere condotti dalla nostra volontà, più di quanto ne abbiamo di giudicare che c'è un'anima in un orologio che fa sì che esso indichi le ore. Non abbiamo motivo di pensare che sia la nostra anima a determinare movimenti che noi troviamo in noi stessi senza che noi lo vogliamo. Il battito del cuore, la respirazione, i movimenti involontari del nostro corpo non sono legati all'anima. Non bisogna andare a scomodare l'anima e le funzioni dell'anima per spiegare questi movimenti del corpo. Sono movimenti del corpo, propri del corpo, spiegabili in termini puramente meccanici. Così come posso spiegare il funzionamento di un orologio senza per questo dover immaginare che ci sia un'anima dentro che fa sì che l'orologio segni le ore. L'orologio è una macchina, funziona per conto suo secondo le leggi della meccanica, quelle leggi assolute, universali, necessarie, perché sono le leggi che governano il movimento dell'universo stabilito da Dio, come abbiamo appena visto. Ecco perché ho dovuto fare questo, come dire, questo giro dalla fisica anche per sommi capi, perché è in quell'universo lì che può starci anche una concezione del corpo umano come macchina. Prego.
Però i movimenti del corpo possono andare a toccare l'anima?
Quella è la questione. E quella è la questione a cui arriviamo con le passioni dell'anima. Certo che sì. Ed è anche vero il contrario, cioè è anche vero che l'anima muove il corpo. Se io voglio fare qualcosa, cioè se io voglio mettere in movimento il mio corpo, posso farlo. Così come posso, e continuamente faccio, registrare un movimento che arriva, uno stimolo che arriva dall'esterno. Esistono però anche movimenti involontari. Questi movimenti involontari devono poter essere spiegati puramente dal punto di vista meccanico. Questo consente, per esempio, di affrontare tutta una serie di questioni relative, poniamo, la circolazione del sangue, la respirazione, il funzionamento del cuore, che non hanno bisogno di scomodare l'anima. Tutta questa indagine può essere condotta su un piano puramente fisico, esattamente come studierei i movimenti di un orologio o di una macchina idraulica. La macchina del corpo umano è in effetti una macchina fondamentalmente idraulica, messa in moto dal calore che sta nel cuore. Questa è un'idea molto antica, ce l'aveva in parte già anche Aristotele. Perché si abbia una nozione generale di tutta la macchina che descriverò, e nel trattato della descrizione del corpo umano Cartesi arriva proprio a dei particolari, alla descrizione, lui era anche un anatomista, cioè sezionava i cadaveri, quindi aveva ben presente la struttura del corpo umano. E quindi arriva proprio nei particolari, però a noi basta l'idea generale, il quadro, la concezione generale. Ecco, per avere una nozione generale dirò qui, dice, che è proprio il calore che questa macchina ha nel cuore ad essere la grande molla e il principio di tutti i movimenti che sono in essa, e che le vene sono dei canali che conducono il sangue da tutte le parti del corpo verso questo cuore, dove serve di nutrimento al calore che c'è. Inoltre lo stomaco e le budella sono un altro canale più grande, disseminato di molti piccoli fori, attraverso i quali il succo degli alimenti si riversa nelle vene, che lo portano direttamente al cuore. Le arterie a loro volta sono altri canali attraverso i quali il sangue riscaldato e rarefatto nel cuore passa di là in tutte le altre parti del corpo, alle quali adduce calore e materia per nutrirle. Che è un modo molto immaginifico di raccontare però il funzionamento dell'insieme della digestione e della circolazione del sangue. Infatti, conclude, questa è la parte che più ci interessa, le parti di questo sangue, il sangue arterioso, più agitate e più vive, portate al cervello dalle arterie che vi pervengono dal cuore in linea retta più delle altre, compongono un'aria o vento sottilissimo denominato spiriti animali, che dilatando il cervello lo rendono idoneo a ricevere le impressioni degli oggetti esterni e anche quelle dell'anima, ossia ad essere l'organo e la sede del senso comune dell'immaginazione e della memoria. Qui ci avviciniamo al problema del rapporto tra la mente e il corpo. Esistono nel corpo, in questa circolazione di umori e di liquidi che mette in moto il corpo, anche un elemento molto particolare a cui viene dato il nome di spiriti animali. Non se l'è inventato Cartesio questo nome qua, che è bizzarro, strano, perché spiriti, perché animali, è un nome della tradizione, che lui però utilizza fornendone una specificità, una definizione molto più precisa. Intanto gli spiriti animali, anche se si chiamano spiriti, sono corpo, sono materia, sono qualcosa di fisico, di corporeo. Sono un corpo particolare, cioè sono un corpo particolarmente sottile, un'aria, un vento sottilissimo, ma non è che l'aria non è corpo, abbiamo visto prima che per Cartesio anche l'aria è estensione, è corpo, e anche gli spiriti animali lo sono. Cosa fanno questi spiriti animali? Sono una parte molto rarefatta del sangue, che si muove, qui è ancora un po' incerta la definizione di come si muove e dove si muove, vedremo che nelle passioni dell'anima il quadro è più chiaro e c'è una considerazione più simile a quella del sistema nervoso, cioè gli spiriti animali si muovono su canali che non sono le vene e le arterie, sono altri e sono i nervi fondamentalmente. Qui le idee sono ancora un po' confuse, però gli spiriti animali sono un elemento corporeo, fisico, che arriva al cervello e nel cervello fa qualcosa. Cosa faccia, come, dove, è ancora estremamente complesso e difficile dire, non lo è difficile solo per Cartesio, per la verità, non è che noi abbiamo tutte queste conoscenze così specifiche su quello che succede nel cervello, certo ne sappiamo un po' di più, ma insomma abbiamo anche altri strumenti. Il cervello in qualche modo, una parte del cervello, viene messo nelle condizioni di ricevere gli impulsi dall'esterno e diventa perciò la sede del senso comune, dell'immaginazione e della memoria. Il senso comune, vi ricordate che cosa era, c'era nelle regole? È quella sorta di coscienza che fa sì che io abbia coscienza delle mie percezioni, abbia coscienza degli stimoli che provengono dall'esterno, abbia coscienza delle mie rappresentazioni. È sede dell'immaginazione, sede della memoria, sede dell'attività rappresentativa. Questa stessa aria, questi stessi spiriti non si limitano a fare questa funzione del cervello, ma dal cervello passano attraverso i nervi in tutti i muscoli, per cui dispongono questi nervi a servire da organi ai sensi esterni e, gonfiando diversamente i muscoli, danno movimento a tutte le membra. Sono gli spiriti animali a disporre gli organi del senso esterno, dei sensi esterni, perché possano percepire le cose, e sono gli spiriti animali, attraverso un meccanismo di stimolo del muscolo, a mettere in atto il movimento. Allora, lo stesso sistema che registra la percezione esterna e la trasmette al cervello è lo stesso sistema che trasmette l'impulso dal cervello ai muscoli per produrre l'azione. Ed è un evento meccanico. È una macchina quella che fa questa operazione. Anche nel discorso sul metodo torna sulla questione degli spiriti animali e racconta questa stessa vicenda, e anche qui dice, qui in modo più sintetico, ciò che è più importante è la generazione degli spiriti animali, che sono come un vento sottilissimo, o meglio come una fiamma estremamente pura e viva, che salendo continuamente in gran copia dal cuore al cervello va a finire attraverso i nervi nei muscoli e dà movimento a tutte le membra. Gli spiriti animali sono ciò che rende vivo il corpo, ciò che lo rende in movimento. Nel discorso sul metodo racconta che lui aveva scritto un trattato sull'essere umano e che aveva intenzione di pubblicarlo con tutta una serie di contenuti. È un po' la sintesi del suo lavoro di fisiologia, del suo studio di fisiologia, e vale perciò la pena di considerarlo. Dice: avevo mostrato quale deve essere la struttura dei nervi dei muscoli del corpo umano per far sì che gli spiriti animali interni abbiano la forza di muovere le sue membra, come si nota per esempio quando una testa appena tagliata si muove ancora e morde la terra sebbene non sia più animata. L'esempio era capricciante, ma che sta nella tradizione. Lucrezio ne parla, di come l'anima sia suddivisa in tante parti, nel Vererum Natura, lui dice, perché cioè per esempio quando passano i carri con le lame che sporgono, tagliano i nemici e si vede che questi si muovono, cioè la testa fa ancora dei gesti, mentre anche le persone decapitate, per esempio, no? Un'esperienza che sarà dopo secolo e qualcosa, un secolo e mezzo, diventerà comune, e saranno gli illuministi a considerare questo evento, perché insomma vedono i bigliottinati e dicono: a testa ha ancora dei movimenti. Esempio raccapricciante, che però è interessante anche perché se esattamente vediamo all'opera quel meccanismo di modellizzazione che avevamo visto enunciato dal punto di vista della epistemologia, della teoria della scienza. Diceva Cartesio: noi possiamo inventarci un modello, poi l'importante è che l'esperienza concordi. Allora, io mi sono immaginato, dice, quale deve essere la struttura dei nervi e dei muscoli del corpo umano per poter spiegare il fatto che ci siano dei movimenti meccanici che possono continuare ad esserci anche nel corpo tagliato e sezionato. Cioè, produce un modello che funziona perché serve a spiegare dei fatti che sono empiricamente registrati. Avevo mostrato anche, dice, quali cambiamenti devono verificarsi nel cervello per provocare la veglia, il sonno e i sogni. I sogni diventano facilmente spiegabili nel momento in cui c'è questo meccanismo di spiriti animali che si muovono, perché ci può essere un'inerzia, un movimento degli spiriti anche quando noi dormiamo. E questo movimento degli spiriti è quello che produce le immagini del cervello che noi vediamo quando sogniamo. Aveva anche spiegato come la luce, i suoni, gli odori, il calore, tutte le altre qualità degli oggetti esteriori, qualità che io non so bene come siano, ma che quelle proprietà che fanno sì che io registri queste sensazioni, vi possano imprimere diverse idee per mezzo dei sensi. Cioè, ho spiegato come funziona il meccanismo della percezione. Ho spiegato come va dalle intesi il senso comune, cioè quella specie di coscienza che è la coscienza di tutte le idee, di tutti gli eventi mentali, il senso comune in cui vanno raccolte le idee, idea sempre, ricordate, intesa nel senso più ampio, come puro contenuto mentale, qualunque sia questo contenuto, la memoria che conserva queste idee e le immaginazioni che può variamente cambiarle e comporne di nuove. L'immaginazione è una facoltà che modifica le idee nel senso che le combina, ma in qualche modo le idee devono sempre provenire, devono esserci già nella mia mente perché io possa combinarle. L'immaginazione può cambiare, comporre nuove idee e al tempo stesso, distribuendo gli spiriti animali nei muscoli, può far muovere le membra del corpo in modi diversi, secondo gli oggetti che si presentano ai nostri sensi, secondo le passioni interiori presenti nel corpo e senza che la volontà conduca le nostre membra. Se io mi immagino qualcosa di tremendo e di spaventoso, non ho bisogno che la mia volontà spinga il mio corpo a comportarsi in un certo modo, diventa immediato. Qualcuno di voi adesso si gira verso il proprio vicino e fa il gesto di dargli un pugno negli occhi, il vicino, anche senza volerlo, senza porsi il problema, ma cosa starà facendo, sta facendo sul serio, cosa farà, chiude gli occhi e si ritrae. Questo perché? Perché agisce una sorta di meccanismo automatico che non implica la volontà, l'anima, l'intelletto, è puramente meccanico. È l'immaginazione che funziona così. L'immaginazione che è qualcosa di meccanico, così come anche la memoria è meccanica, immagazzinare meccanicamente le conoscenze, le immagini, le esperienze, le sensazioni, eccetera. Ora, che ci sia questo meccanismo, che il corpo umano sia un meccanismo, non parrà strano, dice Cartesio, a coloro ai quali, sapendo quanti diversi automi o macchine mobili l'industria umana può costruire, impiegandovi ben pochi mezzi in paragone alla gran moltitudine di ossa, muscoli, nervi, arterie, vene e tutte le altre parti presenti nel corpo di qualunque animale, considerando questo corpo come una macchina che, essendo stata fatta dalle mani di Dio, è incomparabilmente meglio ordinata e ha in sé movimenti ben più meravigliosi di tutte quelle che gli uomini possono aver inventato. Noi sappiamo che gli esseri umani sono capaci di inventare degli automi. Il 600 conosce questa straordinaria fioritura artigianale di macchine meccaniche, le bambole che si muovono, che ballano, figure che simulano dei giochi, delle interazioni. Sono degli oggetti molto raffinati, molto complicati dal punto di vista meccanico-artigianale, che assolvono ad un duplice compito. Da una parte sono sì una sorta di pubblicità, diciamo così, per lo sviluppo delle arti meccaniche, cioè mostrano fino a che punto la meccanica può essere arrivata. Dall'altra sono proprio degli oggetti di intrattenimento, cioè si portano nelle corti, si fanno vedere in pubblico, eccetera. Ora, dice Cartesio, queste macchine, questi automi, automi perché si muovono da sé apparentemente, sono molto interessanti, fanno delle cose straordinarie e certamente sono il frutto dell'attività umana. Ora, gli esseri umani hanno a disposizione, oltre che un numero limitato di conoscenze, anche certamente un numero ancora più limitato di possibili materiali da usare. Dio ha avuto a disposizione un sacco di materiali straordinari, tutti quelli che voleva, ossa, nervi, muscoli, arterie, tutto quello che gli pareva, può aver fatto una macchina meravigliosa, per di più è Dio, quindi figuriamoci, se noi poveretti riusciamo a fare la bambola che si muove da sola, figuriamoci che cosa può fare lui usando il materiale che ha a disposizione. C'è però una differenza, che è una differenza essenziale, tra la macchina e l'uomo. Per quanto una macchina possa essere perfetta e perfezionata, non sarà mai uguale all'essere umano. Secondo Cartesio, esistono dei modi, l'avevamo già visto nella triennale per chi se lo ricorda, esistono dei modi per distinguere la macchina dall'essere umano. Tanto perfetta sia la macchina, non importa. Dice, vediamo il primo. Se esistessero macchine che rassomigliassero ai nostri corpi e imitassero le nostre azioni nel modo più perfetto possibile, avremmo sempre due mezzi sicurissimi per riconoscere che esse non sarebbero uomini veri. Il primo è che essi non potrebbero mai usare parole o altri segni, componendoli come facciamo noi per esprimere agli altri i nostri pensieri. Il primo elemento caratteristico dell'essere umano che la macchina non può arrivare ad imitare è il linguaggio, l'uso del linguaggio. Ben inteso, l'uso del linguaggio, non il linguaggio in sé, nel senso che certamente si può immaginare una macchina che parli, una bambola parlante, ma la bambola parlante non usa le parole. Semplicemente ripete un suono. Solito esempio che si fa a questo punto, pensate alla bambola con cui, che, di queste che parlano, che dicono mamma, mamma, ho fame, la bambina ci gioca, il bambino ci gioca e questa bambola ripete mamma, mamma, ho fame, qualunque cosa gli si dica, questa ripete mamma, mamma, ho fame, tanto che normalmente dopo un po' il bambino si stufa perché è un pupazzo cretino, cioè dice sempre la stessa cosa, non ha un granché di interazione. E questa roba qui che ha in mente Cartesio, noi possiamo inventarci un automa che parli, ma il repertorio del suo linguaggio sarà comunque molto limitato e sarà sempre un uso non cosciente, non consapevole. Scrivendo al Marchese di Newcastle su un problema analogo, fa il caso dell'uccello che parli, della gazza in questo caso, che è stato un pappagallo piuttosto che a qualunque altra cosa, oppure un animale che faccia dei gesti da sapiente, no? Il cavallo che conta con lo zoccolo, piuttosto che, non so, fenomeni di baraccone vari che si possano immaginare. Ora, se il segno di una gazza a dire buongiorno alla sua padrona quando la vede avvicinarsi, nel proferire la parola, cioè nel dire buongiorno, l'animale esprimerà solo una delle sue passioni. Teniamo presente che secondo Cartesio l'animale è una macchina, cioè l'esempio dell'automa, e l'animale non fa differenza, l'animale è una macchina, perché gli manca quell'elemento che fa sì che l'essere umano non sia solo una macchina, cioè gli manca l'anima, e è a tutti gli effetti solo corpo, e il corpo è una macchina, quindi un fatto puramente meccanico. Allora, il caso dell'animale che parla è esattamente lo stesso dell'automa che parla. Quando un animale parla, cioè quando la gazza dice buongiorno quando si avvicina alla padrona, non intende dire buongiorno, dà espressione a che cosa? Per esempio alla sua speranza di nutrirsi, se ogni volta che pronuncia la parola gli viene offerto un biscotto. Analogamente tutte le azioni che si insegna a compiere ai cani, ai cavalli, alle scimmie, sono solo l'espressione della loro paura, speranza e gioia. Cioè noi insegniamo al cane a riportare il bastone, ma solo perché poi quando torna gli diciamo bravo bravo, gli facciamo due carezze. La gazza che riceve il biscotto quando dice buongiorno impara che quando vuole mangiare dice buongiorno se questa si avvicina, ma non intende buongiorno, non ha, la chiameremo noi l'intenzionalità, cioè non ha un uso consapevole del linguaggio, e l'uso consapevole del linguaggio è una caratteristica umana. Perciò di fronte alla macchina noi potremmo avere sempre questo primo criterio per distinguere se è una macchina o un essere umano. È un criterio che funziona in parte, può essere, diciamo, adattato a funzionare anche per i computer. Diciamo che ad un primo livello l'obiezione di Cartesio, il criterio che qui pone Cartesio, è stata criticata dalla filosofia della mente contemporanea, per esempio attraverso l'uso del test di Turing, cioè se una macchina compie le stesse operazioni che farebbe un essere umano, tanto da risultare indistinguibile dal punto di vista delle operazioni che compie, delle azioni che fa, da un essere umano, allora non ho motivo di dire che quella macchina non è un essere umano, cioè non pensa come pensa un essere umano. Esistono sistemi esperti che consentono di interagire con l'interlocutore del computer tanto da simulare perfettamente il comportamento di un essere umano. Non sto pensando soltanto al gioco degli scacchi, per esempio, che però è un caso classico, con simulatori molto, anche molto complicati, molto complessi, ma anche, per esempio, cosa che è ancora più impressionante, alla interazione con un supposto psicologo che in realtà è un computer, no? Che risponde a tono a una certa serie di questioni che vengono poste dall'interlocutore. Il criterio di Cartesio però è un po' più approfondito, perché non si limita a dire che la prestazione sarebbe comunque distinguibile, perché certo per il livello a cui era sviluppata l'indagine sugli automi e la produzione di automi al suo tempo, è ovvio che, come dire, l'uso del linguaggio della bambola è visibilmente diverso da quello di un essere umano, per cretino che sia, cioè, questo è ovvio. Il fatto che quest'altra considerazione dell'animale dà uno spazio di riflessione diverso, perché si potrebbe immaginare che effettivamente Cartesio abbia in mente il problema della consapevolezza. Cioè, anche se la macchina produce dei risultati operativi simili a quelli dell'essere umano, paragonabili, diciamo meglio, indistinguibili da quelli di un essere umano, resta il fatto che la macchina non ha intenzionalità, non lavora, direbbe Searle, sul livello dei significati. E dunque resta una differenza tra il modo di usare il linguaggio della macchina e il modo di usare il linguaggio che ha un essere umano. Passiamo al secondo criterio, al secondo mezzo con cui è sempre distinguibile una macchina dall'essere umano. Dice, il secondo mezzo è che anche se queste macchine facessero diverse cose altrettanto bene, forse anche meglio di noi, esse sbaglierebbero inevitabilmente in altre cose e rivelerebbero così di agire non per conoscenza ma solo per la disposizione dei loro organi. Qui siamo esattamente sul piano della obiezione di Searle al fatto che i computer pensino. Cioè, la macchina opera sempre e soltanto sul piano della disposizione degli organi, cioè su un piano di combinazione meccanica di gesti, stimoli, risposte, ma non ha alcuna competenza rispetto ai significanti, alla conoscenza. Mentre la ragione, dice, è uno strumento universale che può servire per ogni sorta di situazioni, si adatta a situazioni diverse, a condizioni diverse, quegli organi invece hanno bisogno di una particolare disposizione per ogni azione particolare. Cioè, l'automa alzerà il braccio, muoverà le gambe, girerà la testa e lo farà magari anche meglio di noi, o conterà per esempio più rapidamente di noi, pensate alle macchine calcolatrici, sono più brave di noi a calcolare, questo è chiaro. Però la nostra ragione, a differenza della macchina calcolatrice, si adatta, sa modificare i comportamenti a seconda delle circostanze. Non ha bisogno di un'istruzione particolare per ogni singola situazione. Non è che al bambino che noi istruiamo dobbiamo dire, allora, se incontri una persona che ti dà la mano in questo modo, tu gliela stringi. Se incontri una persona di 3 centimetri più alta che ti dà la mano, tu gliela stringi in quell'altro modo. Cioè, non diamo indicazioni del genere, diciamo... Le persone si salutano in un certo modo, è buona norma salutare così, e poi il bambino che sa regolarsi. Abbiamo una capacità di duttilità nelle nostre applicazioni del lume naturale che la macchina non possiede, non avendo il lume naturale. Cioè la macchina esegue soltanto le istruzioni, ma solo quelle che gli ho dato. Per dettagliate che siano, fa solo quello che io gli ho detto di fare, non è in grado di fare nulla di iniziativa sua. Da ciò deriva che è praticamente impossibile che ve ne siano di così diversi, di disposizione, di organi particolari, in una macchina da farla agire in tutte le occorrenze della vita allo stesso modo in cui ci fa agire la ragione. Cioè una macchina che agisse davvero come agiamo noi, dovrebbe avere una quantità di istruzioni pazzesca, infinita, è inconcepibile una macchina così complessa. E allora che cos'è che c'è nell'essere umano e che manca nella macchina? Che cos'è che fa la differenza tra il corpo degli animali e il corpo umano in quanto umano? Il fatto che nel corpo umano c'è un'anima, che è un'anima razionale. L'anima razionale è il punto, come dire, dirimente della natura umana, e ciò che fa sì che l'essere umano sia quello che è, cioè un essere umano. Se mancasse l'anima razionale, l'essere umano sarebbe indistinguibile dall'animale, cioè sarebbe una pura macchina. Nel discorso sul metodo, quando ripercorre tutte le tappe del suo lavoro, della sua riflessione, dice: avevo descritto l'anima razionale avevo dimostrato che essa non può assolutamente essere derivata dalla potenza della materia, come tutte le altre cose di cui avevo parlato. Ovviamente il correttore automatico ha riconosciuto palato come una parola e quindi non l'ha corretta, ma che doveva essere creata espressamente. Cioè, l'anima non può essere semplicemente derivata dalla materia, proprio perché è così altra rispetto alla materia, non è soggetta alle leggi meccaniche, è inestesa, è tutto il contrario della materia, quindi non può derivare dalla materia, perciò deve essere qualcosa a parte rispetto alla materia. È qualcosa di completamente separato dalla materia, è completamente altro. Nella seconda meditazione, attraverso un processo che qui non abbiamo ripercorso, Cartesio aveva dimostrato, ha sostenuto che la cosa pensante è una cosa completamente diversa da quella estesa. Perché? Perché noi possiamo, cioè della cosa che pensa, sappiamo soltanto che pensa, e non ha nulla a che fare con l'estensione, che è invece una sostanza totalmente diversa, separata. Però Cartesio sa anche che sostenere che l'anima e il corpo sono completamente separati sarebbe sciocco, perché è evidente, e tutti lo sappiamo, che esiste una relazione, che è una relazione molto stretta. Dice qui, avevo anche dimostrato, che non basta che l'anima sia situata nel corpo come un pilota nella sua nave, se non forse per muovere le membra, ma è necessario che essa sia congiunta ed unita più strettamente al corpo per avere anche sentimenti ed appetiti simili ai nostri e comporre così un vero uomo. Cioè, per spiegare il movimento potrebbe bastare qualcosa al posto di comando, come fosse una specie di pilota nella nave, di autista nell'auto, che fa sì che muove il corpo attraverso dei comandi. Allora, per il movimento potrebbe bastare l'idea che l'anima stia dentro il corpo come un pilota nella nave, come immaginiamo un omino che sta nel cervello e che comanda le azioni del corpo. Potrebbe essere qualcosa di molto separato che se ne sta lì e che non ha altro a che vedere col corpo, però noi sappiamo che non è così. Cioè, noi sappiamo che la relazione tra il corpo e l'anima è molto più stretta. Noi sappiamo, per esempio, che se sbattiamo contro qualcosa e ci feriamo, sentiamo dolore. Provate a pensare, ecco, per giustificare il movimento del corpo potrebbe bastare, dicevamo, una relazione molto più esterna, molto più esteriore. Per giustificare i movimenti della vostra auto quando siete alla guida è sufficiente il fatto che voi vogliate andare a destra piuttosto che a sinistra. Fate certe operazioni, l'auto si muove. Immaginiamo che l'auto sia il nostro corpo, noi che guidiamo siamo l'anima, la relazione è sufficiente per spiegare il movimento del corpo, dell'auto, nella metafora. Però se noi andiamo a sbattere con l'auto, diciamo, se andiamo a sbattere in modo non grave, ecco, se graffiamo la carrozzeria mentre facciamo un incauto parcheggio, diciamo, oibò, ho graffiato la carrozzeria, ma non è che sentiamo un dolore. Oibò, insomma, poi ci toglie, come dire, immaginate che al posto di oibò ci sia tutto quello che ciascuno di noi nel privato della sua vita, come dire, esprime nei modi che crede, con le forme che crede. Però certamente non abbiamo il bisogno di medicarci la ferita, non sentiamo un dolore che ci colpisce fisicamente. E invece quando la nostra carrozzeria, cioè il corpo, va a sbattere contro qualcosa, ci graffiamo, ce ne accorgiamo sì, perché ci fa male. Quando abbiamo bisogno di mettere la benzina nell'auto, se accende la spia della riserva, a qualcuno sarà pure successo che si scassa la spia e lui non si accorge che non c'è più benzina, a un certo punto si trova secco. A me è capitato, per dire. se sono io ad essere in riserva, cioè se è il mio corpo ad avere fame, ad aver bisogno di nutrimento, non ho bisogno che si accenda una spia che può anche essere guasta, io lo sento. E lo sento al punto che può diventare difficile all'1:20 concentrarsi su Cartesio, perché c'ho fame. Allora, le sensazioni che registriamo sono estremamente più vivaci di quelle che potremmo registrare se l'anima fosse semplicemente un pilota nella nave, l'autista nell'auto, eccetera. Cioè abbiamo la continua conferma del fatto che la mente e il corpo sono legati, sono connessi tra loro. Come sono connessi tra loro? Questo è un problema pazzesco, assolutamente drammatico. Perché Cartesio insiste piuttosto sul fatto che sono separati. Cioè, la sua convinzione è che noi abbiamo continue, costanti conferme del fatto che la mente e il corpo sono connessi. Lo sentiamo, lo sappiamo. Cioè, io dico adesso mi alzo in piedi, sono alzato in piedi. La mia volontà ha mosso il corpo, dunque c'è un collegamento. Vado a sbattere contro qualcosa, aia, mi faccio male, dunque c'è un collegamento. Quindi Cartesio non sente tanto pressante il bisogno di dimostrare che sono unite, sente piuttosto la necessità di dimostrare che sono separate, perché è quello che è interessante, no? Che è nuovo. Il nostro problema di post-cartesiani è che lui le ha separate poi così bene che non siamo più riusciti a rimettere insieme, cioè che il nostro problema è, ok, va bene, siamo tutti cartesiani, come dice Rorty, però a questo punto dobbiamo risolvere tutti i problemi che la separazione lascia aperti. Allora, io mi fermerei qui adesso con una indicazione, cioè che io ho mandato al punto informativo, perché messo in rete anche le lezioni di oggi e domani, oltre che quelle della settimana scorsa e di ieri. Saranno divise diversamente, perché nel senso che qui per esempio non abbiamo esaurito tutte le slide di questa lezione, ci sarà un travaso sulla successiva.
Però
l'ordine è sempre lo stesso, semplicemente la separazione sarà diversa, ed è un po' uno degli svantaggi nel mettere i materiali prima, cioè che poi e a volte si può modificare la lunghezza dei tempi. Ci vediamo domani secondo la solita il solito orario. Sì.
Questo, come faccio a fare? Noi abbiamo gestione, forze.
Quindi quattro crediti.
Sì.
Quelli con meno crediti, sì. Quindi quattro.
Quelli che finiamo il 15 ottobre.
Fondamentalmente la prima parte, che è prima parte. Fino a qua. Cioè in 200,
una pagina 200
più o meno, okay. Dovrebbe essere qua, perché
sì, questo qua è il fronte destro,
sì, no, c'è la versione francese, arriva fin qua,
ok,
che è la, diciamo, togliendo tutta la parte introduttiva, le lettere anche che possiamo saltare, ma comunque ne parleremo, insomma, vediamo quello che è.
E poi un'altra cosa, se eventualmente sì, decidessimo di dare l'esame a novembre, io di tempo non riesco ancora a averlo statino,
ah, no,
perché il carico didattico
vieni qua. Cioè se stiamo dietro, sì, no, se stiamo dietro questa se stiamo dietro questa cosa dello statino, non ne veniamo più fuori.